Shalom carissimi, eccoci qui per approfondire alcuni spunti e importanti messaggi di vita, di Torah, basati sulla parasha di Noach, la seconda parasha del Genesi. Questa settimana leggiamo la parasha di Noach, dove si racconta del peccato degli uomini e del diluvio universale. Oggi siamo all'inizio del mese di Cheshvan, siamo oggi Rosh Chodesh, il 30 di Tishrei, e Rosh Chodesh Cheshvan dell'anno 5768, e qui siamo l'11 di ottobre dell'anno 2007. Questa sera parleremo di due argomenti. Prima parleremo di una disputa che c'è stata tra Noach e il leone, e l'insegnamento che si può trarne fuori da questo, che è molto interessante. E poi invece parleremo di un qualcosa di più astratto. Andremo in ordine graduale. Il primo argomento è più basilare, è più razionale. Il secondo invece richiede più attenzione, un po' più raffinato come concetto, e richiede, diciamo, un po' di preparazione, un po' di predisposizione. Allora, iniziamo col primo argomento, che la Torah ci racconta che dopo il diluvio universale, dopo che Noach è rimasto un anno intero nella scatola, è rimasto un anno intero ingarbugliato, imprigionato in questa barca, che più che barca era una scatola, che aveva malapena una piccola finestra, secondo un'opinione, secondo l'altra opinione non era neanche una finestra, era un diamante. Ebbene, Noach rimane per un anno intero chiuso, senza finestre, senza luce. Tutti gli animali, tutte le specie degli animali si trovavano dentro. Tutti i rifiuti degli animali e degli uomini di un anno intero. Immaginatevi quando in casa noi non buttiamo la spazzatura per una settimana. Non parliamo di spazzatura di escrementi, parliamo di spazzatura normale, avanzi. Immaginiamoci se la spazzatura che noi avessimo avuto in casa fosse stato anche gli escrementi, perché non avevamo il water che tirava giù l'acqua. Allora, cioè, non avremmo potuto resistere neanche una settimana, due settimane, avere in casa gli escrementi, gli avanzi, i rifiuti, pattumiera. Immaginiamoci se avessimo avuto anche un grande palazzo, ma senza finestre e senza luce, e tutti gli animali esistenti al mondo, tutti quanti che facevano, mangiavano, puzzavano, e gli animali sono, non è che sono così profumati e deodoranti, e sicuramente avremmo potuto sopportare una situazione del genere non molto a lungo. Ricordiamoci che la Teva, l'arca, non era enorme, non era un castello enorme, era una casa, era lunga 150 metri circa. Mentre tutte le specie, tutti gli animali in 150 metri ci si sta appena appena. Se dobbiamo prendere tutti gli avanzi, tutti i cibi, tutti gli schermi, tutta la pattumiera e metterla in un piano di sotto, è vero che c'era un altro piano per gli escrementi, però era sempre chiuso nello stesso posto, nella stessa casa, senza finestre e senza luce. Sicuramente una persona normale non avrebbe potuto resistere più di tanto. Noach e gli animali resistono un anno intero in questa situazione. La verità è che più incredibile che gli animali abbiano resistito a una situazione del genere? Più ancora di quanto il fatto che Noah abbia resistito. E l'esempio classico che vi do è quando io vado in aereo e devo portare i miei figli con me in aereo. I figli da 7 anni, 8 anni in su si adattano, si mettono a leggere, guardano un po', ma quelli da 7 anni in giù, e più piccoli sono e più è problematico, per loro è una sofferenza, perché loro non hanno cosa fare, sono chiusi in una scatola, impazziscono, vogliono camminare, vogliono andare in giro. Figuriamoci se ci fosse una puzza di escrementi, come si comporterebbero? Ebbene, i bambini, non essendo intelligenti, non potendo comunicare, non avendo un cervello sviluppato, impazziscono perché devono muoversi e non riescono a rimanere bloccati. Gli animali, purché che sono ancora molto peggio di un bambino, allora cioè, hanno meno cervello, sono molto più istintivi, eccetera, per loro è molto più difficile trovarsi in un aereo, in un posto chiuso. Figuriamoci in un'arca dove c'è tutta la puzza, dove non c'è la luce, dove c'è molto più persone, dove c'è mille altri problemi. Ebbene, ricordiamoci che l'arca di Noè non solo era un miracolo la salvezza dell'arca, ma sopravvivere dentro una scatola per un anno intero, in quelle condizioni in cui loro si trovavano, non era solo un miracolo, era un prodigio. Era una cosa inverosimile. Adesso noi non parleremo di questo fatto, ma parleremo di un dettaglio di questo periodo. Alla fine del diluvio, dopo che Hashem ha fatto il miracolo di salvare Noach e le specie umane e tutti gli animali, dopo che ha fatto un grandissimo miracolo che gli ha permesso di sopravvivere e di convivere dentro la Teva, nel Genesi, capitolo 7, verso 23, dice il Pasuk, Veisha'er ach Noach, è rimasto solo Noach. Cosa vuol dire ach Noach? La parola ach sembra in più. È ovvio che è rimasto solo Noach, non c'è rimasto nessun altro uomo. Dice Rashi, ach viene a diminuire qualcosa, ach vuol dire di meno. Questo viene a insegnare che cosa? Che Noach non era completo, che gli mancava qualcosa. Quando Noach è uscito dalla Teva, dall'arca, gli mancava qualcosa, gli mancava un organo. Cosa gli mancava? Gli mancava un piede, una parte del suo piede che lui zoppicava, perché il leone, una volta, poiché Noach aveva ritardato a portargli da mangiare, l'aveva aggredito e Noach è rimasto ferito da questo attacco del leone e per questa ragione lui zoppicava tutto il tempo e non era completo. Per cui quando Noach esce dalla Teva, non è Noach da solo, ma è Ach Noach, gli mancava qualcosa. E qui la cosa è molto strana. Vuol dire che Noach non solo ha sopravvissuto nell'arca per un anno intero, ma era anche zoppicante e dolorante a causa dell'aggressione che il leone l'aveva morsicato. È vero che c'è anche un'altra interpretazione che dice che Ach vuol dire anche è un'espressione di dolore, uno che dice ah mi fa male, che Noach era dolorato dalla stanchezza e dalla fatica di dover curare tutti gli animali, dargli da mangiare, pulirli e cambiare, eccetera eccetera, questo era molto molto impegnativo, Noach era appesantito da questo. Allora ah vuol dire affaticato, oppure ah vuol dire un diminutivo che gli mancava qualcosa, gli mancava una parte del suo piede. Qualsiasi interpretazione daremo, comunque entrambe e due hanno come punto in comune che Noach ha faticato durante quell'anno, ha lavorato molto duro, è rimasto ferito, o qualsiasi cosa non vogliamo interpretare, comunque Noach non ha avuto una vita facile. Già di per sé stare in una scatola senza luce e senza aria, già questo è un grande problema. Non solo per uno che soffre di claustrofobia, ma anche per una persona normale, uno può rimanere in una caverna, in un posto senza luce, con una luce irrisoria, senza aria, cambiare l'aria un giorno, una settimana, ma stare un anno intero con tutti gli animali e tutto quanto, tutta la pattumiera nello stesso luogo comune, questo è un grande miracolo. Allora, non solo che Noach ha superato questo miracolo, ma addirittura Noach è rimasto anche ferito e doveva sopportare la ferita che aveva, insieme a tutta la stanchezza, tutto il lavoro e tutta la fatica che lui era responsabile, il capitano della barca, e doveva controllare che tutti avessero da mangiare, doveva fare tutto quanto lo faceva con il piede zoppicante. E qui si chiede una domanda. Tra tutti gli animali che vivevano nel mondo, prima del Mabul, prima del diluvio, Hashem ha detto a tutti gli animali di entrare dentro la Teva, dentro l'arca, per salvare quella specie di quell'animale. E Hashem ha detto chiaramente, degli animali impuri entreranno nella Teva solamente un maschio e una femmina, una coppia. Degli animali puri, invece, sono entrati sette animali per tipo, ovviamente una coppia più 5. Hashem non ha detto a Noach il perché di portare questi animali in più, Hashem ha solo detto, ordinato di portare degli animali in più. Quando è finito il diluvio, Noach ha capito da solo perché Hashem ha detto di portare tutti questi animali, sicuramente c'è una ragione. Cos'è la ragione? Allora ha capito Noach che lui doveva fare dei sacrifici per Hashem e così lui ha fatto dei doni e sacrifici per Hashem di quegli animali aggiuntivi che lui aveva. Se noi riflettiamo un attimo, ci chiediamo una domanda. Tra tutti gli animali che c'erano nel mondo, Hashem ha selezionato determinati animali che si salvassero e entrassero nella Teva. Ha scelto una coppia di leopardi, una coppia di coccodrilli, una coppia di tutti gli animali che c'erano sulla terra, ha scelto una coppia di ognuno. Ovviamente tra tutti i leoni che c'erano nel mondo, Hashem ha scelto una sola coppia. E proprio quella coppia, proprio quel leone che è stato scelto di andare nella Teva, è stato l'animale, proprio quel leone è quello che ha aggredito Noah e l'ha morsicato. Per quale ragione Hashem ha scelto quel leone e non un altro leone, un leone più bravo, più tranquillo, visto che Noah non aveva una vita facile, non è che bisognava anche appesantirlo con degli animali più feroci, più aggressivi, poteva scegliere un leone meno aggressivo. Per di più, perché Noah ha dovuto subire questo trauma, questa aggressione, se lui faceva il suo dovere? Che colpa lui aveva di questo? Rashi aggiunge e dice che non c'è un tzaddik, un giusto, che nella terra non abbia fatto qualche errorino, che Dio lo fa pagare in questa terra il peccato che lui ha fatto, in modo che nel mondo futuro lui non debba subire delle pene. Ovvero, i tzaddikim spesso hanno dei problemi in questo mondo per essere alleggeriti dai problemi del mondo futuro, come dice il Pirkei Avot, che noi non capiamo perché prosperano i cattivi malvagi, però possiamo capire che Hashem lo può fare perché vuole dargli in questo mondo i pochi meriti che loro hanno, li paga in questo mondo, i giusti invece hanno delle poche colpe, Hashem le pulisce in questo mondo, così il mondo futuro non viene intaccato da quelle poche colpe che loro hanno. A questo punto Rashi vorrebbe dirci che il fatto che Noah sia stato aggredito da un leone, questo era per il suo bene, in modo che lui sarà aggiustato, potrà trovare il tikkun, la riparazione del peccato che lui aveva fatto, che magari aveva peccato, perché Noah sappiamo che lui non era perfetto. Noah, a differenza di Avraham Avinu, fa un grande peccato che lui non prega per la sua generazione. Invece Avraham prega per la sua generazione. Ecco che Noah ha una colpa da scontare. Può darsi che questa aggressione sia la punizione su questa mancanza che Noah ha avuto nei confronti della sua generazione, che lui non ha pregato abbastanza per loro. Tutto questo potrebbe essere una è la spiegazione, diciamo, in più. Però rimane la domanda, per quale ragione Noah deve soffrire, penare un anno intero, per di più deve essere zoppicante, deve subire un'aggressione dal leone? Uno potrebbe pensare, e potrebbe rispondere, se qualcuno di voi ha una risposta da darmi, io sono ben disposto ad ascoltare se qualcuno vuole dire qualcosa. Meno male che Raffilu, qui sulla chat, ci dice perché doveva avere la natura di leone, è talmente basilare, che un animale non è che li puoi trasformare la natura. A differenza degli uomini, che Hashem li crea con una natura e gli dice di cambiare la loro natura, e ci dà la forza di trasformarci, gli animali non puoi cambiare la natura. Per cui, anche il migliore leone al mondo è sempre un leone, è sempre aggressivo, è sempre carnivoro, e così, per cui è ovvio che il leone farà quel che un leone normale fa, per cui ha aggredito Noach. Questa sarebbe dovuta essere la normale risposta che ognuno di voi avrebbe dovuto dare, che ci ha dato Raffilo. Grazie Raffilo per complimenti, per la risposta che scontata, quasi retorica, che io aspettavo. Però purtroppo questa risposta non è sufficiente per niente. Perché? Viene spiegato nel Midrash che durante il periodo che gli animali si trovavano nell'arca di Noè avevano perso la loro natura aggressiva ed erano diventati trasformati completamente. E il Rebbe dice questo, porta una prova per questo fatto, e dice così: se tutti gli animali feroci, i coccodrilli, i leopardi, i leotardi, tutti gli animali feroci fossero rimasti con la loro natura feroce dentro la Teva, già un animale feroce è incontrollabile. Se tu lo chiudi in una scatola, una stanza diventa una belva. Se tutti gli animali feroci con tutti gli animali non feroci fossero rimasti un anno intero dentro l'arca, innanzitutto di che cosa si sarebbero cibati? Non è che c'era tutta quella carne, non c'era niente. C'erano 7 animali di ogni tipo, non è che lì c'erano gli animali che li sgozzavano, non c'era niente. Questi animali sono serviti poi per fare i sacrifici. Dice il Midrash che durante l'anno in cui si trovavano nella Teva di Noah, tutti gli animali carnivori, feroci, i lupi, le aquile, sono tutti trasformati e sono diventati erbivori. Ovvero hanno perso la loro natura cattiva e si sono trasformati proprio come quando ci sarà l'era messianica, che è scritto che anche i leoni mangeranno l'erba, che vivranno i lupi insieme agli agnelli, e tutto il mondo, nessuno più farà del male a nessuno, vivrà in pace. E Rebbe dice, sia in base al Midrash, ma anche in base alla logica, che non è possibile che gli animali feroci fossero rimasti feroci dentro la Teva, dentro l'arca, perché si sarebbero sbranati, scannati, chiusi, hanno perso la loro natura. E, tra l'altro, Rebbe si dilunga a spiegare questo concetto e porta anche, questa è anche la spiegazione del fatto che quando finisce l'arca, il periodo che devono essere chiusi nell'arca, alla fine dell'anno, quando la terra si asciuga e si ferma, si blocca l'arca di Noè, si blocca sulle montagne di Ararat, Hashem dice, Hashem dice a Noach: esci fuori dell'arca tu e tutti gli animali. E lei mi chiede una domanda: se una persona si trova in una scatola chiusa e soffre, e quando tu gli apri la scatola, non devi mica dirgli esci fuori dalla scatola? Ti butti fuori subito, non ne puoi più. Per quale ragione Hashem ha dovuto ordinare a Noach e tutti gli animali di uscire fuori? Rebbe spiega che siccome durante il periodo che erano nella Teva, nell'arca, avevano una rivelazione tale, avevano la Shekhinah, una grande rivelazione spirituale che li aveva trasformati, elevati, come proprio come saranno quando arriverà Mashiach nell'era messianica, per questa ragione Dice il Rebbe, quando hanno aperto le porte della Teva, dell'arca, l'arca in ebraico si chiama Teva, Teva di Noach, quando hanno aperto le porte della Teva, avevano bisogno di ricevere un ordine per uscire fuori dalla Teva, perché quando uno si trova in una dimensione molto spirituale, molto elevata, e lui sa che uscendo da quella stanza, da quell'arca, da quella Teva, avrebbero tutti gli animali perso questa elevazione spirituale e sarebbero tornati alla loro natura precedente cattiva e bassa, gli animali non avrebbero voluto uscire dalla Teva, i leoni avrebbero detto, e i coccodrilli, e i preferiamo rimanere chiusi in una scatola, ma in una dimensione molto spirituale. Hashem gli ha detto, uscite dalla Teva, il vostro dovere non è rimanere qua, dovete uscire fuori. Ebbene, se gli animali nella Teva avevano perso la loro natura cattiva, e gli animali cattivi, feroci, crudeli, carnivori sono diventati erbivori, sono diventati pacifici, vuol dire che nella Teva di Noach c'è stata una grande trasformazione spirituale. A questo punto noi capiamo che il leone, quando lui ha morsicato e aggredito Noach, non l'ha fatto perché lui è un leone, come prima ci ha detto Raffilù, e come ognuno avrebbe dovuto dire giustamente, il leone rimane un leone. No! Perché dentro la Teva di Noach, il leone non era più un leone, e si era trasformato. Il fatto che il leone abbia aggredito Noach non è dovuto al fatto perché lui aveva un'altura carnivora cattiva, ma perché Noach doveva subire questa aggressione, perché Noach era colpevole del suo comportamento, di non essersi preoccupato degli altri della generazione, ed è per questa ragione che Noach ha dovuto trascorrere un anno di inferno dentro la Teva, per di più zoppicante dalla ferita causatagli dal leone. E se uno mi dirà, ah, ma il leone rimane un leone, per questo lui è stato ferito, io vi risponderò no. Il leone non rimane un leone, perché tutti gli animali feroci non erano più feroci dentro la Teva. Il fatto che il leone abbia aggredito Noach non era legato al suo comportamento, alla sua natura cattiva, ma è legato a ben altro. Ed è per questa ragione che dice Rashi che anche i più grandi tzaddikim hanno delle colpe da scontare, e Hashem li fa scontare queste colpe in questo mondo in modo che li pulisce dai loro peccati. Rashi ci viene a dire, non pensate che lui è stato aggredito dal leone perché era un leone. No! Lui è stato aggredito da un leone perché ha delle colpe, e queste colpe Hashem e tzaddikim li fa pagare in questo mondo, in modo che nel mondo futuro possa andare subito in paradiso e non hanno da fare nessun tipo di processo di rettificazione e di elevazione. A questo punto noi possiamo chiederci perché la Torah ci racconta questo fatto. Ogni evento che la Torah ci racconta ha un insegnamento di vita, di morale, di etica, nella nostra vita quotidiana. Ebbene, cari amici, io vi chiedo, cosa potremmo imparare da questo fatto che la Torah ci racconta un dettaglio della storia di Noach, della ferita che lui ha subito dal leone, che non è stata una ferita casuale dall'aggressione causata dalla crudeltà e la ferocità del leone, ma è voluta dal cielo? Io vi chiedo, cosa possiamo imparare dal fatto che la Torah specificatamente ci dice che è rimasto solo Noach, ovvero solo che gli mancava qualcosa, come abbiamo detto prima, Ach Noach vuol dire che mancava qualcosa, gli mancava una parte del suo organo. Cosa viene questo a insegnarci secondo voi? Perché non ha sentito bene? La mia domanda la cercherò di chiarire e affinerò meglio la domanda. Secondo voi vi viene in mente un insegnamento di etica, una morale legata proprio a noi, alla nostra generazione? C'è un insegnamento molto molto importante, che potrebbe darci una grande luce nella nostra vita. Vi chiedo se vi viene in mente un collegamento con la nostra generazione, con la nostra vita, che potrebbe farci riflettere, che ci collega con la parasha di Noach. Perché se l'animale fosse stato feroce, di natura, il leone fosse feroce, diceva, il leone è feroce, basta. Ma il leone non era feroce, però è stato aggredito comunque, no, perché lui doveva essere aggredito. Allora che insegnamento può avere? Uno viene a salvare l'umanità e viene aggredito. Certo, ha delle colpe, deve rettificarsi, va bene. Ma Hashem manda qualcuno a salvare l'umanità e questo deve anche soffrire col leone che non è neanche più feroce. Cioè, è paradossale che un leone deve aggredirlo, non è feroce, per dire guarda che tu non sei a posto. Cosa ci viene poi a insegnarci tutto questo? Questo concetto che è molto strano da digerire. Vediamo cosa ci dice Ste, prego. Troviamo un discorso del Rebbe di Lubavitch, che lui dice, l'insegnamento di questo fatto, che Noach abbia sacrificato se stesso per salvare l'umanità, salvare tutti gli animali e tutti gli uccelli al mondo. Noach per 120 anni costruisce la Tevà. 120 anni di costruzione della Tevà. Sapete cosa vuol dire? Quasi peggio del Duomo di Milano, che ci hanno messo una vita a costruirlo, si dice. Allora, Noach ci mette una vita a costruire questa Tevà. Poi entra dentro la Tevà con tutti gli animali. Un anno di incubo, cosa gli dice Hashem? Quale regalo gli viene dato? Viene aggredito da un leone, ma non un leone feroce, un leone che ormai era trasformato, un leone che non era cattivo, ma viene aggredito. E questo leone l'ha aggredito perché Hashem l'ha mandato. Vuol dire l'ha aggredito per punire Noach. Dopo tutto quello che aveva fatto Noach deve essere anche subire questa punizione. Cosa possiamo imparare da questo fatto? Allora, Rebbe dice che questo fatto, questo concetto, ci può parlare proprio a noi, proprio alla nostra generazione in particolare. Perché proprio a noi? Perché la nostra generazione potrebbe essere messa in parallelo e paragonabile alla generazione che Noach è uscito dalla Tevà. Noach era un superstite di questa grande tragedia che ha ucciso tutta l'umanità. Anche la nostra generazione ha vissuto una grandissima tragedia che voleva distruggere una parte dell'umanità, voleva distruggere un popolo, il popolo di Hashem, Am Israele. Ebbene, quando uno sopravvive a una tragedia, la prima cosa che si chiede perché io sono ancora in vita. E tutti i superstiti dai campi di concentramento e i superstiti ebrei della Seconda Guerra Mondiale si chiedevano proprio questa domanda: perché proprio io ho meritato di rimanere in vita? Perché loro poveretti innocenti sono morti e io ho avuto questo merito di rimanere in vita? Vuol dire che c'è qualcosa di incredibile in questo fatto, che Dio mi abbia risparmiato nonostante nonostante quella macchina di inferno che era stata creata da questi maledetti nazisti. E Noach, che ha preso su di sé la missione di salvare l'umanità, di nutrire l'umanità, ebbene questo insegnamento viene a dirci che cosa? Che ognuno di noi ha il dovere e ha la missione di nutrire spiritualmente tutta l'umanità e in particolare tutti gli ebrei che vivono in ogni posto del mondo. Così come Noach ha nutrito tutti gli animali, ha nutrito tutta la sua famiglia, ha salvato l'umanità durante questa tragedia, dopo questa tragedia, ognuno di noi si deve porre la domanda e dire: perché sono stato salvato? Vuol dire che io ho un dovere. Quando le persone si illudono che tutto è scontato, che la vita è scontata, allora non si sentono in dovere di fare niente. Ma quando qualcuno si salva, quando qualcuno dice: ah, proprio io sono stato salvato, o mio padre è stato salvato, non è importante, mio nonno, c'erano i tedeschi e siamo stati salvati miracolosamente, vuol dire, se Hashem ci ha lasciato in vita, vuol dire che ci vuole bene, vuol dire che dobbiamo fare qualcosa di, di, L'importante, così come Noach ha capito che il fatto che lui sia stato salvato, questo comportava una responsabilità nei suoi confronti e un dovere di salvare gli altri, di nutrire tutti gli animali, faticare tutto l'anno in quella scatola chiusa, perché se lui è stato salvato è perché lui doveva fare una missione per gli altri. Ognuno di noi deve dirsi: se io sono stato salvato, vuol dire che abbiamo una missione per tutti gli altri, un dovere di aiutare, di cibare spiritualmente le anime di tutti quanti, e in particolare le anime di tutti gli ebrei nel mondo. Noach era un tzaddik puro, così come la Torah testimonia su di lui, e lui aveva un grande merito, che lui ha salvato l'umanità dalla distruzione, e lui, così come lui ha nutrito gli animali e gli uomini, così anche noi dobbiamo fare come lui. Però lui, nonostante abbia fatto tutto questo, lui è uscito dalla Teva, è uscito che stava zoppicando, è uscito ferito. E cosa ci viene a dire questo? Questo ci viene a insegnare un grande messaggio di etica. Uno dice: sì, io sono disposto a nutrire le altre anime, sono disposto a darmi da fare per gli altri, però tutto questo ha una condizione. Se non trovo degli ostacoli, se non trovo dei disturbi, ma se qualcuno mi disturba o mi ostacola, mi si mette davanti, allora se trovo un leone che vuole ostacolarmi, che mi viene a morsicare, io allora butto via tutto quanto e mi do da fare cose più facili. Viene la Torah e ci dice: no, questo approccio è sbagliato. Guai se uno si dispera, e guai se qualcuno si illuda che lui può permettersi il lusso di fermare la sua missione spirituale e la sua shlichut di cibare le altre anime solo perché c'è stato un leone che l'ha morsicato. No, la Torah ci viene a insegnare da questo fatto, da questa storia di Noach, che noi dobbiamo imparare da lui, che lui non ha mai smesso la sua missione perfino quando lui era stato ferito e zoppicato. Un altro insegnamento molto importante che possiamo prendere sempre da Noach, che una persona può pensare che se lui ha completato la sua missione, ha avuto grandi frutti, però siccome lui è sofferente e lui è zoppicante, allora lui può illudersi di avere l'autorizzazione di essere triste e depresso perché lui sta soffrendo. La Torah ci dice: no, non solo che lui deve andare avanti con la sua missione con positività e ambizione, ma non solo questo, ci dice la Torah che bisogna fare questo con grande gioia, con grande simcha. E questo ci viene a insegnare proprio questo fatto di Noach, che poiché molti non si sono salvati, quando una persona è stata salvata non deve stare lì e dire: ah, però io sono stato ferito da un leone, allora ho una buona ragione per piangere. No, se tu sei in vita, anche se zoppichi un po', ma siccome sei in vita devi ringraziare il Padre Eterno. E questo ci viene anche a insegnare che una persona non deve mai ritardare il dare da mangiare a un'altra anima. La ragione è che Noach è stato ferito dal leone perché lui ha ritardato da dare da mangiare. Questo ognuno deve sapere nella sua missione, che ogni anima deve sapere nutrire, occuparsi di altre anime. E uno può dire: sì, va bene, prima vado a divertirmi un po', vado a giocare, vado, poi dopo vengo. Viene, la Torah ci dice: no, devi fare l'errore di Noach e dare da mangiare un po' dopo, no. Noi abbiamo il dovere di dare in tempo da mangiare, di nutrire ogni anima, e anche se siamo feriti dobbiamo essere felici che siamo vivi, perché molte persone non sono sopravvissute al diluvio, sono morte dentro il diluvio, e se uno è stato sopravvissuto anche se ferito e soffre, deve ringraziare Hashem che l'ha tenuto in vita, deve portare a termine la sua missione nel migliore dei modi. Allora, la Torah dice sempre Bereshit, capitolo 9, verso 20-21, che Noach aveva preso con sé nell'arca, nella Tevà, delle piante, delle viti, che lui dopo il diluvio le va a piantare. Queste viti danno dell'uva, e lui da questa uva fa del vino, si ubriaca e si scopre. Noh, ubriaco, si scopre dentro la sua tenda, e chi lo vede? Lo vede suo figlio Ham. Dice il verso, Vayar Ham, ha visto Ham, padre di Kenan, le parti genitali di suo padre, e le ha raccontate ai suoi fratelli fuori. I suoi due fratelli, Shem e Yefet. Allora, Ham vede suo padre nudo perché è ubriaco, non capisce cosa sta facendo, si ubriaca. Ham lo vede, tra l'altro si dice, Rashi dice che l'ha castrato, perché ha detto è meglio che mio padre non faccia altri figli, qui Caino ha ucciso Eve, qua già siamo in tre, già abbastanza, va e castra il padre. E poi va a raccontare ai suoi fratelli, dice, avete visto papà come si è ridotto, tutto nudo, così, scoperto. Continua il verso e dice che Shem e Yefet hanno preso un abito, sono andati all'indietro, cioè hanno camminato guardando verso la parte opposta, non guardando il padre, cioè hanno camminato all'indietro, hanno coperto il loro padre con la faccia sempre girata, non verso il padre, ma verso l'esterno. Conclude il verso dicendo, e le parti nascoste di loro padre, le parti genitali, non hanno visto. Questo passo che è molto ambiguo, e qui c'è un altro discorso molto molto interessante, che avevo studiato più volte da Rebbe di Lubavitch, un approfondimento molto di grande etica, che troveremo su queste parole finali che abbiamo appena detto. Vi ripeto il verso. Shem e Yefet, quando sentono che il loro padre è nudo, prendono un abito, con le spalle verso il padre, camminano verso di lui all'indietro, così non vedono il loro padre, hanno la faccia girata, per cui non vedono il padre perché gli danno le spalle, la faccia è rivolta verso l'esterno, non verso il padre, e perciò loro non vedono le parti nascoste del padre. E qua la domanda che ci si chiede, perché la Torah aggiunge queste quattro parole, ve'ervat avihem lo ra'u. Se una persona cammina con le spalle verso un certo luogo, e ovviamente non può vedere quel luogo lì, se loro camminano all'indietro, con la faccia girata verso fuori, è ovvio che loro non hanno visto loro padre, la nudità del padre. Cosa ci viene aggiungere queste quattro parole che dicono che non solo che erano girati, non solo che la faccia era girata, ma non hanno visto la nudità del padre, che è una cosa abbastanza normale e scontata. Per capire questo concetto dobbiamo introdurre un insegnamento del Baal Shem Tov che è molto molto bello. Il Baal Shem Tov dice così, basandosi sul Talmud, il Talmud dice, quando una persona vede un difetto nel prossimo, vuol dire che questo difetto lui ce l'ha dentro di sé. Il Talmud dice, kola posel bemumo posel. Ogni difetto che si trova nell'altro, nel prossimo, vuol dire che questo difetto si trova dentro la persona che lo vede nell'altro. Cerchiamo di capire un attimo cosa vuol dire. Una persona che è agitata di natura, appena vede una persona un po' agitata, gli dà fastidio. Dice, ah, com'è agitato questo qui? Ma perché lui soffre e nota questa agitazione? Perché lui stesso è una persona agitata. Se lui fosse stata una persona calmissima, Una persona agitata vicino a noi non se ne accorge neanche, perché lui è talmente calmo che non sa neanche cosa vuol dire essere agitati. Diamo un altro esempio. Una persona di natura è attaccatissima alla materia, è attaccatissima ai soldi. Allora vede che un altro entra in un negozio e vede che uno dice: quanto costa questo? Così. Ma perché non mi fa lo sconto? Ma perché? E discute con il negoziante così. Allora questo qui, che sta seguendo questa scena, inizia a pensare e gli viene in mente di quanto questo cliente che sta lì a discutere con il proprietario, quanto sia attaccato ai soldi, dice: ah, ma guarda che tirico questo qua, guarda che materialista sta qui a discutere per i soldi. Perché questa persona che vede l'altro cliente che discute e vuole tirare giù il prezzo, perché lo vede in maniera negativa, con un occhio negativo? Perché lo giudica attaccato ai soldi una persona tirchia? Perché? Perché quando una persona ha un difetto dentro di sé, automaticamente, quando vede un'altra persona che si comporta nella stessa maniera, lui capisce e intuisce subito che quel comportamento fa parte di un carattere di una persona tirchia, perché lui stesso ha questo carattere. Se lui fosse stata una persona talmente generosa, lui può trovarsi in un negozio e vedere come uno discute sul prezzo e dice: oh, va bene, che problema c'è? Ma siccome lui sa benissimo che chi è tirchio discute sul prezzo, e lui lo fa sempre, quando vede un altro che sta lì a discutere sul prezzo, si accorge subito che questo è un tirchione, perché lui stesso lo è, e lui fa la stessa cosa. Praticamente, quando uno vede un difetto nel prossimo, vuol dire che questo difetto si trova dentro di lui. Se lui non avesse avuto questo difetto, non l'avrebbe neanche notato nel prossimo. Ebbene, il Baal Shem Tov dice: per quale ragione dal cielo ti mettono davanti una persona che ha un carattere sbagliato che tu stesso hai? Perché te lo mettono davanti? Siccome il Baal Shem Tov diceva sempre che ogni cosa che noi vediamo, che sentiamo, è un messaggio dal cielo, se uno gli mandano dal cielo una persona davanti, che lui è agitato, che lui è nervoso, che lui è tirchio, allora tutto questo perché gliel'hanno mandato davanti? E lui dice: ah, guarda questo come è nervoso, ah, guarda questo come è tirchio. Tutto questo c'è una ragione, perché gliel'hanno mandato davanti? In modo che lui riuscirà a individuare questo carattere dentro se stesso. E così lui rifletterà come aggiustare questo carattere, questa mancanza che lui stesso ha. Praticamente, ogni persona che abbiamo davanti è come uno specchio. Se uno ha la faccia sporca, si guarda allo specchio, si vede che è sporco. Se ha la faccia pulita, si guarda allo specchio e vede che è pulito. Allora, se una persona non ha uno specchio, non è in grado di riconoscere se la sua faccia è sporca o no. Allora, dice il Baal Shem Tov così: Hashem ci manda delle persone davanti, vicino a noi, che sono come degli specchi. Quando noi ci accorgiamo che una persona vicino a noi ha un carattere cattivo, Hashem ce l'ha mandato per dirci: guarda che tu hai questo carattere, se tu lo vedi nell'altro vuol dire che tu ce l'hai, e tu devi mettere a posto questo carattere, perché ecco, Hashem te l'ha mandato. Perché te l'ha mandato? In modo che tu rifletti che tu ce l'hai, che tu devi aggiustare questo carattere, in modo che tu imparerai e riuscirai a trasformarti. Infatti, gli uomini, purtroppo, Hashem li ha creati Hashem con questa natura di sempre autogiustificazione. Una persona ha un difetto, dice: no, fai niente, non è male. Quanto metà degli uomini sono nervosi. Un altro tirchio dice: tanto tutti gli uomini sono attaccati alla materia. Quando una persona vede un altro, vede il prossimo che è attaccato alla materia, dice: ah, guarda com'è tirchio questo. Ma quando la persona stessa è tirchia, non è un problema, perché tutti gli uomini tendono a autogiustificarsi e tendono a accusare il prossimo. Come si è detto una volta, una bella spiegazione, che Hashem ci ha creato con due occhi, con l'occhio destro per vedere le cose positive e con l'occhio sinistro per vedere le cose negative. E Hashem ci ha ordinato di guardare l'esterno con l'occhio destro, o vuol dire di guardare il prossimo con l'occhio positivo, e di guardare il bene che c'è nel prossimo, e di usare l'occhio sinistro per guardare dentro di noi, guardare i nostri difetti che noi dobbiamo migliorare. E il problema cos'è? Che gli uomini fanno esattamente l'opposto. Con l'occhio sinistro guardano le persone esterne e con l'occhio destro guardano se stessi. Cosa fa Hashem? Hashem, sapendo che gli uomini hanno questa natura cattiva, che in realtà lui stesso ci ha radicato questa natura, e lui stesso però Hashem ci ha detto: io vi metto questa natura sbagliata in modo che voi la rettificate. Cosa ci fa Hashem? Ci manda degli specchi. Ogni uomo che ci passa davanti è un potenziale specchio, che se lui ha un difetto che noi abbiamo, noi lo noteremo subito, noi ci accorgeremo che c'è un difetto davanti a noi. E subito cosa faremo? Diremo: ah, guarda questo specchio, guarda questo qui, guarda com'è tirchio, mamma mia. Appena una persona dice una cosa del genere, dice il Baal Shem Tov che la persona ha il dovere di pensare e di riflettere. Ah, se io ho visto una persona che è tirchia, vuol dire che io sono tirchio. Ma siccome io su di me non lo noterò mai, perché io sempre guardo me stesso con l'occhio destro e autogiustifico il mio comportamento, io ho bisogno di trovare una persona esterna che è tirchia, e io mi accorgo della sua tirchiezza e mi arrabbio. E allora in quel momento io mi rendo conto di esserlo anch'io, e in quel momento mi rendo conto di quanto io debba lavorare su me stesso e perfezionare il mio carattere e sradicare questi attributi negativi. È come se uno vivesse su un'isola sperduta da solo, è come se una persona vivesse senza specchi, non potrà mai vedere se lui è brutto o bello, se la sua faccia è sporca. Una persona si alza la mattina, va davanti allo specchio, si guarda, dice: ah, i miei denti sono sporchi, devo lavarli bene. Si guarda il suo viso, un po' di brufoli, mette un po' di creme. Ebbene, se uno non avesse lo specchio sarebbe sempre così, trasandato. Hashem ci ha mandato gli uomini per mandarci degli specchi, in modo che noi possiamo vedere la nostra anima, i nostri attributi negativi, che noi sempre li giustificheremo e noi mai accuseremo noi stessi di non essere bravi, di avere degli attributi da migliorare, perché è una natura innata dentro di noi, purtroppo. A quel punto lì Hashem ci manda le persone, e quando noi ci accorgiamo che c'è una persona che ha un carattere negativo, subito dobbiamo capire che Hashem ce l'ha mandato per farci capire, riflettere, che noi abbiamo questo carattere, che noi abbiamo il dovere di migliorare questo carattere. In realtà, il Baal Shem Tov dice ancora di più. Il Baal Shem Tov dice non solo che le persone che Hashem manda a noi sono come degli specchi. Il Baal Shem Tov, il grande fondatore del Hasidismo, 250 anni fa, dice che in realtà, 300 anni fa, il Baal Shem Tov ci viene a dire che se Hashem ci mette sulla nostra strada una persona che ha un carattere negativo, e questo viene per svegliare in noi, per farci capire che noi ce l'abbiamo, questo è voluto proprio dall'alto, questa persona gli è passata davanti, o si è seduto vicino a lui, o qualsiasi cosa, o gli ha raccontato quella cosa, qualsiasi cosa che gli fa capire, gli fa sentire che quella è una persona che ha un carattere negativo. Questo Hashem l'ha mandato perché quella, la persona che vede, che assiste, che ascolta o qualsiasi cosa, si trova in uno stadio talmente negativo, talmente molto basso, che Hashem, per aiutarlo, gli ha mandato quella persona in modo che lui potrà riflettere, capire che lui ha quel difetto, così lui potrà migliorare questo difetto che ha visto nel prossimo. Uno potrebbe chiedersi a questo punto una domanda. Il fatto che una persona dal cielo gli mandano un'altra persona che ha un difetto, e noi stiamo dicendo, in base agli insegnamenti del Baal Shem Tov, questo è voluto dall'alto in modo che lui potrà riflettere sul suo comportamento sbagliato e così lui potrà rettificare la persona che sta vedendo, può rettificare il suo comportamento? Uno potrebbe chiedersi la domanda, può darsi che Hashem mi ha mandato questa persona che ha carattere negativo, mi ha mandato questo peccatore in modo che io lo possa rimproverare, che io lo possa aiutare a tornare sulla strada giusta. Sappiamo che ognuno ha il dovere di rimproverare il prossimo, sappiamo che il popolo di Israele è paragonato a un equipaggio che si trova su una nave, e come dice lo Zohar, che se uno dell'equipaggio fa un buco nella nave, e gli altri gli dicono, ma come mai sto a fare un buco nella nave? Lui non può giustificarsi dicendo, tanto questo è il mio posto, faccio quello che voglio, perché se lui fa un buco nella nave, tutta la nave affonda e tutti muoiono. E tutti siamo sulla stessa barca, come si dice. Per cui tutti hanno il dovere di rimproverare l'uno l'altro. E uno potrebbe dirsi, Hashem mi ha fatto vedere tutte queste cose perché magari io ho il dovere di rimproverare, di mettere sulla strada quella persona. Chi dice che veramente il fatto che io abbia visto una cosa negativa nel prossimo è perché io ce l'ho in maniera tale che io devo rettificare, eccetera, eccetera? La risposta a questa domanda è la seguente. Che se lo scopo di vedere una persona con un carattere negativo fosse stato solamente per aggiustare quella persona lì, e non perché la persona che sta vedendo lui ha questo carattere negativo, se fosse così, la persona che vede il difetto nell'altro non avrebbe visto il male che c'è nell'altro, avrebbe solamente visto il lato aggiustabile di questo male. Perché in ogni cosa c'è il male e c'è un male che deve essere trasformato. E qui avremo bisogno un po' di tempo per spiegare questo concetto, ma vi do un esempio per spiegare meglio questo fatto. Una persona, gli viene un cliente, è un esempio e basta, viene un cliente che vuole comprare della merce. Cosa fa il fornitore? Dice, un attimo solo, come si chiama la tua società? Questo gli dice il nome della società, controlla, va su internet e vede, questa società è stata protestata. Allora, la prima cosa che una persona pensa, dice, ah, questo qua è un mafioso, è uno che non paga gli assegni, vuol dire che uno che adesso mi prende la merce non mi pagherà, torna da lui e gli dice, non ti vendo niente. Perché? Perché quando la persona vede e si trova davanti una situazione in cui ha una persona di poca affidabilità, la prima cosa che lui pensa, questo è un delinquente, questo è meglio che non ci lavoro. Ma se una persona, la sua società riceve un protesto, come, che approccio ha la persona verso se stesso? Lui inizia a pensare, no, veramente io non meritavo il protesto, ma la banca mi ha tolto i fidi, poi si è accavallato con un altro pagamento, ti trovano tutte le buone ragioni per giustificare. Quando il prossimo ha un errore, ah, gravissimo, guai. Quando invece è una persona mafiosa, quando invece la persona stessa magari ha lo stesso identico problema, ci sono tutte le ragioni al mondo per giustificarsi, le banche, colpa delle banche, colpa degli altri. Quando gli altri sbagliano, sono dei mafiosi. Quando noi sbagliamo, siamo degli angeli, colpa delle banche, colpa dei finanzieri, colpa della borsa, colpa di tutti, ma non mai di noi. Ebbene, quando una persona vede un difetto nell'altro, può vedere un difetto, può vedere un male che c'è, oppure può vedere un qualcosa che deve essere aggiustato. Non vede il male di per sé. Vede un male che deve essere trasformato, cioè vede la trasformazione che c'è del male, non il male stesso, ma la potenziale trasformazione che potrebbe avvenire di questa cosa qua, di questo male. Stasera studiavo questo argomento con un alunno e gli ho dato un esempio. Vi ho dato un esempio, visto che noi siamo tornati sempre, la natura degli uomini in particolare, è sempre purtroppo, con tutti i caratteri che abbiamo negativi, c'è sempre una tentazione, quella che è dominante, tutte le tentazioni, è quella del sesso. Allora, abbiamo fatto un esempio di un nostro amico, che purtroppo fa delle scappatine spesso, sposato, eccetera. Allora ci siamo ricordati di un periodo in cui lui così ha fatto un po' troppo spavaldo. Ebbene, quando una persona vede un amico che non si comporta bene con la moglie, fa delle stupidate che un marito sposato non dovrebbe fare, ci sono due modi come riproverarlo. C'è un approccio che gli dice: ah, bravo, ti diverti a Rimini, vai lì, lasci la famiglia, ne combini di tutte di cotte crude. Questo non è un approccio costruttivo. Perché una persona fa un rimprovero del genere? Non perché lui vuole rimproverare il prossimo, ma perché lui stesso disturba il fatto che quello lì va a divertirsi, anche lui è sposato e che lui vorrebbe fare la stessa cosa, e dice: ah, bravo, ti diverti, complimenti. Invece, una persona che non vede il difetto, che non ha questo difetto, non ha questa malattia che anche l'altro ha, non è malato anche lui di stesso come l'altro, ma lui vuole bene alla persona, e vuole che questa persona si comporta bene, non va a dire: ah, bravo, complimenti, diverti, bravo, ah, gli dice: guarda che la tua anima è così spirituale, guarda che tua famiglia, guarda il valore, non glielo va a dire, non va a vedere il male che ha, ma vede solamente il male che bisogna trasformare, che è ben altro. Perché come gli uomini vedono un problema, in quella maniera, in quel modo lì loro trasmetteranno il messaggio e il rimprovero. Perché c'è scritto devi fare molta attenzione quando rimproveri qualcuno? Perché quando tu vai a rimproverare qualcuno, se tu vedi il male che c'è dentro quella persona, il tuo rimprovero, oltre al fatto che non aiuterà la persona a migliorare, lo danneggerà. Perché? Perché se uno vede il male come male, quando lui va a rimproverare non va a aiutarlo a estrapolare il male e annullarlo, no, lui andrà e metterà in risalto questo male, lo aumenterà, bravo, complimenti, ti diverti, perché anche lui vede il male, perché anche lui lo vorrebbe fare, e cosa vede quando lui parla, non è, gli dice, non gli fa vedere, non gli mette in risalto il lato aggiustabile che c'è nel male, gli mette in risalto il male che c'è, perché lui vede il male, perché lui ce l'ha, automaticamente lo vede nel prossimo, automaticamente quando parla col prossimo, anche se per rimproverare, non è un vero rimprovero, ma non è altro che mettere in evidenza, tirare fuori questo male che c'è dentro. Perché quando una persona vuole una benedizione vado a un tzaddik? Perché ci sono delle persone con gli orecchini, col codino, che sono passate dal Rebbe, e solo passando davanti al Rebbe la loro anima si è accesa. Perché? Perché quando un tzaddik guarda una persona, non vede il male che c'è dentro di lui, perché il tzaddik non ha del male. Quando anche un rabbino molto elevato vede una persona e vede solo il lato positivo che c'è dentro la persona, automaticamente aiuta al lato positivo che c'è dentro la persona a venire fuori, a svegliarsi. Aiuta la persona a dominare i suoi istinti animaleschi. Questa è la forza di chi guarda le persone con l'occhio destro, risveglia il lato positivo che c'è dentro di loro, ma il problema non nasce dalla persona che è davanti, nasce da te stesso. Se tu guardi con l'occhio sinistro, se tu hai il male dentro di te e non hai lavorato su te stesso a dominare il tuo male, a trasformare il tuo male, automaticamente vedrai davanti una persona, troverai uno specchio, vedrai il tuo male, tu ce l'hai dentro, lo vedrai dentro il prossimo. E quando tu lo rimprovererai, se lo rimprovererai, non aiuterai per niente a migliorare, anzi farai del peggio, perché tu risveglierai quel male che magari non era molto svegliato, lo risveglierai di più perché tu ce l'hai dentro, lo vedi, e quando gli parli, parli del male stesso che lui ha, non del male che bisogna, il lato positivo, il lato trasformabile che c'è nel male. E questo è il messaggio che noi dobbiamo ricordare sempre. Quando uno vede un'altra persona e dice, ah bravo, sei andato lì a divertirti, complimenti, lui non sta rimproverando quella persona, anzi, lui è geloso, lui stesso ce l'ha dentro di lui, vuol dire che lui deve lavorare prima su se stesso, annullare questo male che c'è dentro, trasformare se stesso, i suoi istinti animaleschi, poi dopo quando guarderà il prossimo che sbaglia, non guarderà il lato negativo che c'è, ma guarderà il lato trasformabile che c'è nel male e lo aiuterà a migliorare, a trasformarsi. Questo argomento molto si potrebbe allargare, però concludo adesso l'insegnamento di Noach. Adesso capiremo cosa è successo ai figli di Noach. Ham, che era il secondo figlio di Noach, vede suo padre nudo, perché era ubriaco, e non sapeva cosa stava facendo. Ham, tra i fratelli, tra i tre figli di Noach, era quello più basso. Avi Kenan, era il padre di Kenan, era quello che aveva il male che dominava più di tutti. Era rivelato, il male era più forte di tutti dentro Ham, più degli altri due fratelli. Quando Ham vede suo padre, quando vede le parti genitali del padre, vede il padre nudo, cosa vede? Lui vede la parte sessuale, la parte negativa, perché lui ce l'ha dentro di sé. Quando vede nel prossimo qualcosa, non vede il lato spirituale, non vede il lato che bisogna coprire del padre, vede il lato, il male che c'è dentro lui, vede il lato sessuale. Perché quando uno ha il male dentro, quando uno è malato di sesso, vede nell'altro solamente la malattia che lui ha. Quando Ham vede il padre, subito gli viene in mente qualcosa di negativo, va a castrare il padre, perché il male dominava dentro di lui. Lui cosa nota nel padre? Nota il lato negativo, il lato, diciamo, la nudità che c'è nel padre dal punto di vista sessuale. Shem e Yefet, i suoi fratelli, che erano molto più spirituali, che erano puliti, non avevano il male dentro di loro, loro non vedono la parte nuda del padre, la parte negativa, la parte sessuale, no! Loro vedono solamente la parte aggiustabile che c'è nel padre, cioè anche quella potenzialità che c'è di vedere la nudità del padre, le parti genitali, loro non lo vedono come parte sessuale, lo vedono come qualcosa che bisogna aggiustare. E questo messaggio ce lo dice la Torah nella frase in cui ci dice che i due figli di Noach, Shem e Yefet, non solo loro camminano all'indietro e non guardano il padre, non solo loro hanno la faccia girata verso l'esterno, per cui loro non possono vedere il padre, ma conclude il verso con quattro parole e dice Ve'ervat avihem lora'um, non hanno visto le parti genitali del padre. Certo, se erano girati verso l'esterno non potevano vederlo, ma la Torah ci viene a dire qua un messaggio grandioso, amici miei. La Torah ci viene a dire qui che quando una persona va a rimproverare qualcuno, quando una persona va, vede del male, vede qualcosa che potrebbe essere interpretato come del male, o potrebbe essere visto come un male che va trasformato, ebbene la persona deve fare un esame di coscienza e deve dire, se io vedo il male che c'è dentro di lui perché io ce l'ho dentro, è colpa mia e io devo prima di tutto migliorare me stesso. Se io non ho il male dentro di me, anche se vedo la nudità del padre, anche se vedo delle parti sessuali del padre, io non vedrò l'altro concetto sessuale, non mi verrà in mente il sesso, ma mi verrà in mente il lato aggiustabile che c'è nella cosa, che io devo coprire mio padre. Ecco che dice il verso, che non solo che loro erano girati verso l'esterno e non potevano vedere fisicamente il padre, ma anche quando si sono trovati davanti, che potevano vedere la nudità del padre, non hanno visto quello. Perché? Perché loro hanno visto solamente il lato aggiustabile, che loro dovevano coprire quella nudità. Non hanno visto il sesso, non hanno visto la erva, la parte scoperta, ma hanno solo pensato come loro dovevano coprire quella parte lì. Cioè sia fisicamente non potevano vedere perché erano girati, ma anche a livello caratteriale, a livello spirituale, a livello di anima, non potevano vedere, perché loro non hanno visto questo, perché loro avrebbero visto solamente il concetto di aggiustare, di coprire quella parte lì, non il lato negativo, il male che c'è in quello, la parte sessuale che invece Ham aveva visto. Qua impariamo un insegnamento grandioso nel rapporto sociale tra le persone. Quando la persona guarda un amico, quando un ebreo incontra un'altra persona, deve sapere che lui ha il dovere di vedere solamente il bene che c'è nell'altro. E se c'è qualcosa che va aggiustato nel prossimo, lui non deve vedere il danno, il male che c'è nel prossimo, deve vedere solamente il lato aggiustabile. Vuol dire il male lui non deve vedere, perché non deve vedere il male, perché se lui lo vede vuol dire che lui ce l'ha lui stesso. Noi dobbiamo vedere solamente quello che può essere aggiustato, ma non il male stesso, perché il male, se uno lo vede il male, lo mette in risalto e lo risveglia. Quando un peccatore, quando qualsiasi persona passa davanti a un tzaddik, va davanti a un grave, questo maestro non vede il male, perché non avendo il male non può vedere il male, può vedere solo il bene, la sua anima, allora lui sveglia la sua anima. Sicuramente non solo che non lo deve vedere, ma non lo deve raccontare agli altri, come ha fatto Ham, che è andato a raccontare ai suoi fratelli, guardate, io ho visto mio papà nudo, ho visto il suo, eccetera, eccetera. Quando uno si comporta in questa strada, si merita di diventare dei recipienti per studiare la Torah, si merita di diventare delle persone che possono ricevere la Shekhinah. E così è successo proprio a Shem, che Shem era un grandissimo studioso di Torah, lui aveva la yeshiva, che si chiamava le tende di Shem, Aholei Shem. Grazie al fatto che Shem non vedeva il male, quando lui vedeva qualcosa di negativo, non vedeva il negativo, ma il lato aggiustabile che c'era, e sicuramente non andava a raccontare gli altri, questo l'ha reso idoneo spirituale, l'ha reso un recipiente per poter studiare la Torah. Infatti tutti i grandi studiosi di Torah sono venuti da Shem. All'epoca di Abramo c'era solo la Shiva di Shem, e da Shem discenderà il popolo ebraico che studieranno la Torah e che avranno il dovere e la missione di insegnare al mondo valori etici elevati, morali, e dovranno insegnare che il male che si vede nel prossimo è un male che abbiamo dentro di noi. Non dobbiamo mai vedere nessun male in nessuno, e per la prima cosa, per arrivare a questa meta, bisogna sradicare il male che c'è dentro di noi, i nostri attributi animaleschi, i nostri caratteri che ci portano a comportarci come gli animali. E allora sicuramente quando saremo così, quando vedremo una persona, non vedremo mai il male che c'è dentro di lui, ma vedremo solamente la sua anima, oppure quel lato del male che va aggiustato e basta. Shalom a tutti e buon Shabbat.